Radio Immagina.
Gli approfondimenti di Radio Immagina Live, per tornare naturalmente a parlare di che cosa è stato il voto di domenica scorsa, di che cosa accade adesso sia in casa PD sia anche per quanto riguarda naturalmente il lavoro del futuro governo. Intanto buon pomeriggio e bentornati ai nostri microfoni a un amico di Radio Immagina, il senatore Francesco Boccia, ben trovato.
Buon pomeriggio.
E grazie per essere con noi, tuttora il responsabile enti locali nella segreteria del Partito Democratico. Ho detto Boccia che insomma le girerò poi le tante domande che nel frattempo sono arrivate da parte di ascoltatrici, ascoltatori. Ricordo ancora il numero 342 14 26 902. Intanto mi dà un suo punto di vista su questo voto.
È andato in onda un voto prevedibile e non nelle dimensioni ma nella forma, nel senso che la destra in Italia valesse dal 42 al 45%, 46%, era, insomma, lo dicevano non solo i sondaggi ma non lo si capiva andando per strada, ed è emerso per la verità anche in tutte le competizioni elettorali che ci sono state negli ultimi 3 anni. Competizioni elettorali che il centrosinistra, l'area diciamo più bassa dei progressisti, aveva addirittura vinto, perché avevamo messo tutti insieme, inutile nasconderlo. Noi avevamo vinto le regionali che Salvini riteneva di poter vincere 7-0, le vincemmo noi 4-3 nel 2020, segreteria Zingaretti. E poi è andata così anche per il recupero delle grandi città nel 2021, le abbiamo commentate qui a Radio Immagina più volte. E così era andata 3 mesi fa, quando a giugno abbiamo vinto le elezioni amministrative. E poi si è scivolati in questa campagna elettorale, per una crisi venuta fuori in estate all'improvviso, e non si è riusciti a mettere insieme il fronte, non omogeneo, lo dico io prima che me lo si dica, che però era stato messo insieme alle elezioni amministrative, perché siamo consapevoli del fatto che per costruire un'area democratica e progressista ampia nel paese bisogna mettere insieme quei pezzi, quei blocchi sociali che possono dialogare ma non vanno d'accordo su tutto. Non è stato possibile. Enrico Letta ha fatto tutto quello che era nelle sue umane possibilità, nonostante venissimo da una vittoria alle amministrative di 2 mesi prima. Hanno prevalso gli egoismi delle forze politiche, che hanno preferito regolare i conti, far cadere il governo e provare a rafforzarsi in Parlamento.
Senatore Boccia, si fermi su questo punto, perché io intanto volevo salutare e ringraziare intanto per essere oggi con noi Michele Serra, bentornato a Radio Immagina.
Buongiorno a tutti.
Eccoci qua, che ieri in un pezzo sulla Repubblica, alla ricerca dell'identità perduta, si occupava proprio del Partito Democratico.
No, di molto questa, bella analisi di Serra, devo dire.
Di
molto...
questa sconfitta. Serra, chiedo anche a te, che cosa è successo?
Ma, domanda complicata.
Lo so.
Ma io l'ho sintetizzato in modo un po' brutale, un po' sgarbato, anche ho detto è saltato il tappo e il tappo era il PD. Cercando di spiegarlo un po' meglio, è successo che un partito che vive per 10 anni, ma forse di più, anche 15, sul concetto di responsabilità, di dovere di governare, di difesa di questo, difesa di quello, difesa di cose importanti, la Costituzione, lo spirito repubblicano, per carità. Però ecco, un paese che diventa una specie di rappresentante costante, ininterrotto della continuità istituzionale, alla fine paga un prezzo politico enorme, perché insomma abbiamo tutti quanti in mente quanto sia importante il senso del dovere, ma diciamo, ogni tanto bisogna anche, mi viene da dire divertirsi, ma è una parola proprio sbagliata, voglio dire bisogna sognare, bisogna entusiasmarsi, bisogna incazzarsi, cioè capita di dovere cercare nella politica i sentimenti, i valori, gli ideali, e questi sono spariscono se uno dice no, lasciateci lavorare ragazzi, noi dobbiamo garantire la rispettabilità delle istituzioni, dobbiamo garantire il nostro patto con l'Europa, Tutte cose encomiabili che alla fine però svuotano completamente l'identità di un partito, e questo secondo me è quello che è successo. Guardate che il 19% è un sacco, è tantissimo, nel senso che vuol dire che c'è ancora un sacco di italiani, molti milioni di italiani, che dicono: io però comunque il mio segnaposto lo lascio lì perché sono di sinistra, banalmente, perché spero che una sinistra rinasca, che sia differente, che sia coinvolgente. Questo è grosso modo, ecco, e questa è l'analisi grosso modo. Poi ci sarebbero tante altre cose da dire.
No, vabbè, adesso cercheremo di dirle. Boccia, che ne pensa?
No, è così, è una parte dell'analisi, devo dire, nei passaggi a cui fa riferimento Serra, insomma, in quei passaggi ci sono stati anche dei momenti, degli scontri veri, interni, anche su visioni alternative del paese. Le macerie del 2018 furono rimosse dal congresso di Zingaretti ed eravamo avviati, lo dico a Serra, ad una legislatura di opposizione. Poi salta quel governo, lo dico qui perché l'ho già detto, e probabilmente io e Zingaretti siamo stati gli ultimi a dire sì alla nascita del governo giallorosso, ed eravamo forse i soli ad aver predicato, prendendo fischi, io me li ricordo ancora, nei due congressi precedenti, la necessità proprio di ricucire. Era saltata la cerniera tra l'élite e le fasce popolari. E io non ho dimenticato il congresso del 17, quando andavo in giro nei quartieri popolari delle grandi città per capire perché ci avevano abbandonato, dall'Isolotto a Firenze, a Barriere a Milano, a Torino, al CEP di Palermo.
Sesto San Giovanni.
Centocelle, Sesto. No, ma io ci sono andato fisicamente a chiedere ai nostri, dopo le sconfitte, cosa era accaduto, ed era evidente lo scollamento tra il palazzo e il marciapiede. E quel congresso del 18 fu rigenerativo in qualche modo, Piazza Grande, e quando cadde il governo giallo-verde noi dovevamo andare al voto e ci fu una sorta di insurrezione quasi del paese contro quelli che volevano andare al voto, perché passavamo per egoisti, perché in realtà volevamo l'alleanza con il Movimento 5 Stelle, ma dopo le urne. E poi è nato il governo giallo-rosso. Dopo 4 mesi ci siamo ritrovati nella pandemia e poi la storia è andata come è andata. Ora è evidente che probabilmente il tappo è saltato, e però noi dobbiamo ripartire proprio da quei milioni di elettori che ci sono e che il segnaposto, per usare le parole di Serra, lo difendono, ed è lì, e ora tocca a noi riconnettere gli italiani che ci credono a quel sogno, sì, che è la sinistra. Poi la sinistra è nata per strada e lì deve vivere. Quando perde la residenza e finisce dentro le istituzioni, cosa naturale in tutto il mondo, quando governa, poi il nodo vero è tornare ad essere credibile lì dove è nata, cioè per strada.
È proprio così. Serra, intanto come guardi al prossimo congresso del Partito Democratico, e poi nei fatti, perché era quello che tu ieri scrivevi, no? Dimenticare la fase governista, che cosa significa? Avresti qualche consiglio da dare?
Beh, intanto può sembrare paradossale, ma insomma, di godersi questo momento di liberazione. Adesso tocca inesorabilmente, e con evidenza numerica impressionante, alla destra. Io spero che la destra governi per 5 anni, perché ha i numeri per farlo e perché è stata votata. 5 anni sono un periodo molto lungo, però in questi 5 anni, sollevati da questa ossessione di essere responsabili di governo, di difendere le istituzioni, si possono fare un sacco di cose interessanti, quindi è quasi una vacanza da un certo punto di vista. L'importante è che sia una vacanza di lavoro, ecco, l'opposizione, cioè che si approfitti di questo, vabbè, ovviamente per fare un'opposizione nella quale si possano riconoscere i tantissimi italiani che non sono contenti che ci sia la destra al governo, questo sì. E nel frattempo però mi pare che sia Cuperlo che l'ha detto: non basta cambiare segretario, bisogna ripensare radicalmente a cosa deve essere questo periodo. Se posso dire un'ultima cosa, diciamo, dolorosa e sgradevole, sono anni che noi di sinistra ci diciamo quasi solo cose dolorose e sgradevoli. E c'era tutto nel rapporto, non mi ricordo che anno sia, forse Voce se lo ricorda, di Fabrizio Barca sul Partito. Venne fatto uno studio accuratissimo sulle sezioni romane, dal quale veniva fuori un panorama abbastanza desolante e per alcuni aspetti agghiacciante, in cui si diceva ci sono alcune parti vive, vere del Partito e dei militanti, poi ci sono parti che sono piccolissime centrali di potere, carne e cannone per i vari cacicchi di partito, insomma quella roba lì la sapete, la sanno i dirigenti del PD, perché venne detta, venne raccontata, venne scritta, esiste un rapporto, è come andare dal medico, il medico ti dice guarda che hai, non so, l'otite, e tu te ne freghi, non curi l'otite, ti curi magari il mal di piede, e beh, poi alla fine magari di otite si può anche morire. Allora, siccome si sa quali sono i problemi, bisogna ribaltare alcune situazioni, insomma. Io la dico nel modo più brutale possibile, io non capisco cosa ci fa De Luca nel PD, non lo capisco, non capisco perché sono anni che ci sono persone che lo fanno notare e nessuno fa niente per non perdere la campagna. Ragazzi, perdiamo sta campagna e chi se ne frega, ma insomma ricerchiamo di darci una fisionomia nella quale possiamo riconoscerci noi per primi oltretutto, perché si coglie l'imbarazzo del partito di fronte a certe sue derive, che sono derive, come posso dire, elettoralistiche, conformistiche, conservatrici, ma insomma la sinistra non è nata conservatrice e quindi se diventa conservatrice muore.
Sì.
Lo sfogo.
È molto chiaro, no? E prima di salutare Serra, senatore Boccia, vuole rispondere su quest'ultimo punto?
Diciamo, Serra ha alzato più di un tema che richiede una riflessione molto lunga, no? Dico semplicemente che quell'analisi di Barca era un'analisi che di fatto metteva in evidenza la trasformazione che c'era in corso del più grande partito italiano, perché poi tutti si definiscono partiti, ma qui l'unico partito che ha ancora 4.500 circoli sparsi per il paese, e ogni tanto scherzando dico siamo secondi ai Carabinieri e a Poste Italiane in termini di presenza, è solo che la società digitale ha cambiato anche le caratteristiche dei nostri circoli, ci sono ancora per fortuna, esistono, e però dove sono diventati luoghi di potere tocca poi alla classe dirigente rigenerarli o rimuoverli, e non sempre si è stati in grado di farlo, anche perché sono cambiati i segretari ogni 2 anni, parte il ciclo di Renzi di 5 anni, che insomma tutti sanno quello che penso sia stato deleterio, non parte il primo anno, quando insomma prima che diventasse presidente del Consiglio aveva immaginato una certa prospettiva, poi al governo del paese ha fatto il contrario, poi il partito fu appiattito sul governo del paese e smise di avere quella funzione di cerniera, come dicevo prima, tra le istituzioni, non solo quelle nazionali ma anche quelle regionali e comunali, e il paese reale. E ora c'è il tempo per ripartire, per questo penso serve il tempo giusto per un congresso, siccome vedo che è partita insomma una sorta di palio
febbraio, no? Dovrebbe essere febbraio.
Sì, ma al di là ora dei mesi, noi, sì. I nostri organi che sono tutti votati, come sapete perché sì. Avete raccontato, sono votati, cioè i componenti dell'Assemblea Nazionale del Partito Democratico sono votati con le primarie, quindi è gente che sul territorio ottiene un voto libero e c'è prima una procedura molto seria che parte dal voto dei circoli, passa attraverso le federazioni e le regioni, e quindi comunque gli organi scadono a marzo, bisognerà votare prima, ora votare un mese prima o un mese dopo non cambia molto, ma è necessario, oggi lo diceva forse Matteo Lepore a Bologna, da Bologna, è necessario fare un congresso che metta a fuoco buona parte dei temi che ora ha richiamato Serra e che richiamava anche nel pezzo di Repubblica
che tu
citavi in apertura. E lo dico perché vorrei che si discutesse di paese, di diritti universali anche in questa Europa che che è cambiata dopo la pandemia, ma non abbastanza vista la crisi internazionale nella quale purtroppo arranchiamo ancora tanto. E siccome avanza una società assolutamente diversa, probabilmente anche molto più dinamica e molto più diseguale, quella dei nostri figli, dico da padre di tre figli, con due ventenni e una bambina di 10 anni, forse la sinistra, non solo per far sognare, come dice Serra, ma anche per risolvere i problemi degli ultimi, dovrebbe indicare una rotta, e per farlo il PD ha bisogno di dirsi tante cose. Evitiamo il palio di Siena o il palio di Roma, a Roma non c'è il palio, però con un numero così alto di candidati, vedo che esce fuori un candidato al giorno.
Sì, vorrei, sì, è più palio, diciamo.
Evitiamo, diciamo, di ho rispetto per tutte le compagne e i compagni di partito, per amor del cielo, tutti hanno diritto di candidarsi, però magari vi aspetterei che definiamo il perimetro dentro il quale c'è il confronto, e poi dopo tutti hanno il diritto di
candidarsi. È chiaro, va bene. Serra, prima di lasciarti andare, mi dice una cosa su Giorgia Meloni?
Beh, ti dico un'altra cosa che mi colpisce molto, sì, come italiano e come italiano di sinistra in particolare. Rispetto ai suoi due partner, Salvini e Berlusconi, mi fa meno paura lei, e questo è veramente un grande paradosso. Cioè, sì. Mi sembra che a lei corrisponda comunque una parte di paese, tranne ovviamente le frange estremisti, romani eccetera, ma a lei corrisponde una parte di paese popolare, ed è più, non lo so, mi avrebbe fatto più paura Salvini presidente del Consiglio e mi avrebbe disgustato Berlusconi presidente del Consiglio. Quindi ce la becchiamo e vediamo che succede.
E ce ne andiamo in vacanza. Serra, grazie per essere stato con noi. Buon lavoro, a presto, arrivederci. Grazie a Michele Serra. Senatore Boccia, a questo punto domande da parte degli ascoltatori. 342 14 26 902. Allora, scrive Aliso Cecchini: però siamo chiari, bisogna aprirsi davvero. Il congresso dovrà prima di tutto stabilire chi è e che cosa vuole il PD. Dopo sceglie il segretario. E poi ancora, non giovani o donne a prescindere. Abbiamo già sbagliato abbastanza. Servono competenza, passione, empatia e coraggio, servono capacità di elaborare idee e libertà dalle sudditanze delle correnti. Se, come detto da Verini, è stato ieri il nostro ospite, Radio Immagina potrà avere un importante ruolo, forse sarebbe il caso di rilanciarla. Buon lavoro, Marisa Bratovic. No, senatore Boccia.
Sono d'accordo, Radio Immagina c'era, c'è, ci sarà, e ora dobbiamo decidere con tutti i nostri iscritti, centinaia di migliaia di iscritti, qual è il percorso che ci diamo per discutere davvero di vita di tutti i giorni, di vita reale, di lotta vera al consumo del suolo. Se da qualche anno i giovani di tutto il mondo i venerdì scendono in piazza e ci dicono che vogliono un segnale chiaro dalle istituzioni, e non è possibile pensare che vadano a fare una gita fuori porta, perché non è così, perché dietro quella istanza c'è un'altra visione del mondo, e quella visione del mondo non può non essere un punto fermo delle nostre battaglie sull'ambiente. E la stessa cosa vale per il lavoro. Il lavoro al tempo della società digitale è un altro lavoro rispetto a quello a cui noi spesso facciamo riferimento. E la precarietà è una precarietà completamente diversa da quella canonica, da quella classica. Qui c'è un aumento del lavoro quasi a cottimo, anche se digitale, è a cottimo. Non è che se stai dietro una tastiera ti stanchi meno, diciamo, fai più fatica. Se il lavoro a cottimo lo fai, lo abbiamo vietato ovviamente se lo fai in campagna. Lo dico perché ogni tanto alcune cose, diciamo, connesse alla modernità e all'innovazione passano per essere comunque delle opportunità. È un'opportunità un paese che garantisce il salario minimo a tutti, è un'opportunità, un paese che garantisce integrazione vera. Allora, su questi temi, che sono i temi costitutivi di una sinistra moderna ed europea, noi dobbiamo dire la nostra, dobbiamo esserci e dobbiamo essere anche riconosciuti e riconoscibili. Serra dice: prendetevi tutto il tempo che serve, e dobbiamo farlo presto, e poi tutto questo servirà a vigilare meglio affinché la destra, perché questa è destra vera, questo non è centrodestra, questa è destra, non ci faccia, almeno sui diritti, uscire fuori strada.
Poi, certo. Senatore, allora, visto che ci avviamo verso la chiusura, io le leggo altri due messaggi. Intanto, il primo è di Giuseppe Deidda, del circolo Berlinguer, Salviano, La Lecce, a Livorno. Scrive: basta con le correnti precostituite, basta capibastone e soldatini, onestà, spirito di servizio disinteressato, competenza, alleanze con tutte, sinistre sparse, Movimento 5 Stelle, Centro Democratico, solo sulla base della condivisione dei contributi ideali e programmatici, di sintesi unitarie che valorizzino ciò che unisce, pur mantenendo ognuno le proprie sensibilità ideali. Unità ideale e programmatica per la libertà e la giustizia sociale, non stancando ma coinvolgendo da protagonisti i giovani, anche se non iscritti. Cosa risponde?
Sono assolutamente d'accordo, sono per un grande partito di sinistra nazionale, lo sono sempre stato. Lei si figuri, forse l'ho raccontato qui tanto tempo fa, quando tornai da Londra nel 98 ero iscritto al partito laburista inglese, torno qui e scopro che c'era una distinzione pesantissima tra Margherita e DS per la collocazione europea, e dissi: scusate, ma che ci vuole? Cioè, basta far iscrivere i due partiti. C'era già la lista dell'Ulivo, perché l'Ulivo era del 96, e ci abbiamo messo tipo 10 anni per fare una cosa che doveva essere nella ovvietà, e cioè la partecipazione ai socialisti europei di tutto il mondo, che in qualche modo ci legava alle nostre radici, che erano le radici dei due grandi partiti popolari da cui poi veniva l'Ulivo. E quindi dico sì al nostro radioascoltatore: ora ci vuole coraggio, bisogna mettere insieme tutti. E le dico, noi tra qualche mese voteremo in Regione Lazio, perché Nicola Zingaretti è stato eletto alla Camera, ad ottobre ci sarà la proclamazione del nuovo Parlamento, e sarà inevitabile poi affrontare il conto alla rovescia, che ci porterà al primo voto dopo queste elezioni politiche, sarà il voto nella Regione Lazio. Poi nel 23 scadono anche Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Molise, lo dico per la mia funzione temporanea qui al PD. E dopo 10 anni eccellenti, brillanti devo dire, di governo Zingaretti in Lazio, noi vogliamo continuare a governarla questa regione. Per farlo però il mio appello è a tutte le forze politiche progressiste e democratiche, quindi bisogna già iniziare a lavorare da ora per unire questo fronte comune che ci ha consentito di vincere le elezioni amministrative che abbiamo alle spalle negli ultimi 2 anni.
Ultime due domande, senatore Boccia, poi la lascia la sua giornata. Allora, vabbè, ci sono chiaramente molte ascoltatrici, molti ascoltatori arrabbiati. Scrive Giorgio Bedogni: in campagna elettorale due cose erano da fare a tutti i costi: formare una coalizione anche forzata per la legora della legge elettorale che andava cambiata prima, ma si è dormito sugli allori, e preannunciata qualche idea di sinistra, tipo abbassare le tasse sui salari, incentivi per assumere i giovani. Nulla è stato detto.
No, sui salari, per la verità, il segretario Letta è stato molto netto, è stato molto chiaro, era il primo punto all'ordine del giorno. La proposta del PD era ed è una mensilità all'anno in più per i lavoratori tutti, la riduzione del cuneo fiscale è la nostra proposta, mentre la destra ha sempre parlato di flat tax. Sulle alleanze sono d'accordo con il radioascoltatore, ma
Giorgio Bedogni. Giorgio Bedogni.
La storia è nota, è conosciuta, e le forze politiche che non si sono alleate hanno preferito investire su se stesse, secondo me facendo un errore esiziale che abbiamo pagato tutti, ha pagato ovviamente anche il PD. E, come lei sa, ho fatto di tutto per mettere insieme anche le parti più lontane, alle amministrative, ci siamo riusciti. E devo dire, insomma, c'è sempre stato dietro anche il segretario Letta, la formula di Campolargo è sua e ci abbiamo lavorato insieme e abbiamo vinto le amministrative. Poi, insomma, quello che ha fatto Calenda è noto. Vedo che anche dopo il voto continua a pensare al PD. Gli chiederei di pensare un po' alla sua creatura nascente, che per il momento è nata per far vincere le elezioni alla Meloni. Non so se lui è soddisfatto, io no, però siccome ogni giorno dopo l'alba, penso, non so se prima o dopo il caffè, dedica un pensiero e una parola al Partito Democratico, gli consiglio, insomma, di concentrare le sue, lo ringrazio, abbiamo bisogno dei suoi consigli, perché in realtà predica la dissoluzione del PD da quando fa politica. Poi, insomma, abbiamo resistito anche ai suoi ripetuti tradimenti, e ora io gli auguro invece le migliori fortune con la sua federazione, non so quanto durerà con Renzi, ma gli auguro tutte le migliori fortune e mi auguro che faccia un'opposizione costruttiva alla Meloni, perché per il momento gli ha consentito di diventare Presidente del Consiglio dopo aver rotto il patto con la Bonino e Letta. Con il suo atteggiamento ha lasciato Emma Bonino fuori dal Parlamento dopo anni. Emma era ed è un simbolo, e mi auguro che ora, insomma, in Parlamento facciano opposizione, come giusto che sia, e dedichino le loro energie all'attività parlamentare anziché alle critiche a prescindere dal Partito Democratico. Ovviamente lo dico ora e non lo ripeterò mai più, ma diciamo, questo è il quadro nel quale siamo. E
certo,
avendo rotto il fronte comune, perché c'era, che ci aveva consentito banalmente di vincere 3 mesi fa in tante città, cito solo Catanzaro e Verona tra queste, perché erano le roccaforti della destra, che sono state vinte in maniera netta dal centro-sinistra, guidato dal PD, con il cosiddetto Campolargo. È evidente che se non ci siamo riusciti, perché l'alleanza non c'era. Poi il PD ha le sue responsabilità, il segretario Letta se le ha assunte, e da persona seria, gentiluomo qual è, ha dato la sua disponibilità ad accompagnare questa nuova fase.
Va bene, allora intanto mi scuso con tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori per i messaggi inviati, che non siamo riusciti a girarle, senatore Boccia, ma avremo tempo e modo, certo, poi di parlarne nei prossimi giorni. Grazie. 342 14 26 902, vabbè, le dico solo che Maria Grazia Bacci scrive: se ritirate fuori quel DDL Zan non vi voterò mai più. Lo mettiamo là. E concludiamo con Francesco Cantafio, non so: per favore basta parlare delle destre, accusandoli di fascismo li abbiamo aiutati a vincere. Incominciate a parlare del PD seriamente, ci interessa il futuro con nomi forti e degni del PD. Finiamo con questa, Boccia.
No, diciamo a questa che sì, è il nostro compito vigilare, perché ci vuole poco a portare il paese su un'altra dimensione. E a Giorgia Meloni abbiamo fatto gli auguri di buon lavoro. Se lei va bene l'Italia, quindi noi tifiamo tutti per l'Italia, ma deve essere chiaro che sui diritti e sull'aggancio all'Europa noi non faremo mezzo passo indietro, perché quella è l'identità della Repubblica Italiana, ed è evidente che c'è una visione di società diversa. Poi ci sono i problemi economici, ci sono le politiche fiscali, ci sono le politiche industriali, ci sono le politiche sociali, e ci si può dividere e si possono fare le battaglie anche comuni in Parlamento, ma sul nostro europeismo e sui diritti universali che sono scolpiti nella nostra Costituzione, tra tutti sanità e scuola, e sui diritti civili, noi non abbiamo nessuna intenzione di fare mezzo passo indietro. E quindi, se dovessimo essere criticati perché ricordiamo la centralità dell'Italia in Europa, ci prenderemo le critiche, ma non arretreremo di un centimetro.
Mi dà un aggettivo pensando al PD di domani?
Inclusivo e accogliente, gliene do 2.
Va bene. Era il senatore Francesco Boccia, grazie per essere stato con noi, buon lavoro, a presto. Grazie.